Ok, partiamo da una situazione che, insomma, chiunque abbia uno smartphone in tasca conosce fin troppo bene.
Quella sensazione quasi automatica, no?
Esatto, cioè si sblocca lo schermo magari solo per controllare una notifica al volo, un messaggio di lavoro, un promemoria per la spesa.
E poi ci si ritrova magicamente un'ora dopo a fissare ancora lo schermo.
Proprio così. Si è scorso un feed che sembra non finire mai, si è cliccato su un profilo di una persona che nemmeno si conosce e si è guardato, non so, l'ennesimo video partito in riproduzione automatica.
È un'esperienza universale ormai.
E la tendenza naturale è quella di farsi una colpa.
Assolutamente. Diciamo, ecco, non ho autodisciplina. Lo consideriamo un banale calo di concentrazione.
Ma la vera domanda al centro di questo nostro approfondimento di oggi è radicalmente diversa.
Molto più inquietante, direi.
Sì, e se questo comportamento non fosse affatto un incidente? E se fosse il risultato diretto di un progetto ingegneristico calcolato letteralmente al millimetro per massimizzare il nostro tempo di permanenza sullo schermo?
Che è un ribaltamento totale di prospettiva.
Benvenuti a The Deep Dive. La missione della nostra analisi oggi è entrare direttamente nelle aule di tribunale di Los Angeles. Lì è in corso un processo che ha il potenziale di riscrivere completamente le regole dell'era digitale in cui viviamo.
Da una parte abbiamo colossi assoluti, Meta e Google.
E dall'altra centinaia di famiglie.
L'obiettivo è capire, esaminando i documenti legali e le testimonianze, se i social media siano stati ingegnerizzati per creare dipendenza. E uso proprio le esatte parole formulate dall'accusa in aula. Per farlo, ci baseremo su fonti molto solide. Abbiamo un corposo reportage investigativo statunitense pubblicato su Tech Explorer e, affiancato a questo, un resoconto davvero meticoloso fatto dalla rivista Wired sui recentissimi sviluppi del dibattimento.
È un tema che, insomma, tocca l'infrastruttura stessa della nostra vita quotidiana.
Guarda, l'obiettivo qui è separare i fatti oggettivi dalle reazioni puramente emotive. E non è facile, perché analizziamo una battaglia legale di una complessità disarmante. Non stiamo solo guardando se un'app è divertente o no, stiamo dissezionando le meccaniche psicologiche e le responsabilità legali nascoste dietro il design dei prodotti digitali.
E lo faremo con il massimo rigore verso entrambe le parti in causa.
Certo, perché le implicazioni di ciò che deciderà la giuria in quell'aula non toccheranno solo i bilanci di due o tre aziende della Silicon Valley, potrebbero letteralmente ridefinire come il software viene concepito e poi distribuito a livello globale.
Quindi, per comprendere la portata di questo scontro epocale, dobbiamo innanzitutto inquadrare il palcoscenico. Non stiamo parlando di una controversia isolata.
No, affatto.
È un caso che in gergo tecnico viene definito bellwether e si sta svolgendo davanti alla giudice della Corte Superiore della Contea di Los Angeles, Carolyn Cool, e la terminologia qui, insomma, conta moltissimo.
Pesa come un macigno. Nel sistema giuridico statunitense, una causa bellwether funziona, come un test sismico. Quando i tribunali vengono inondati da tantissimi correlanti con accuse quasi identiche contro le stesse aziende.
E qui parliamo di circa 1.600 famiglie, giusto?
Esatto, una mole enorme. Processare ogni singolo caso da solo paralizzerebbe il sistema. Quindi cosa si fa? Si seleziona un caso rappresentativo da portare in giudizio per primo e l'esito di questo specifico processo, insomma, le argomentazioni che convinceranno o meno la giuria, stabiliranno un precedente.
È il termometro per misurare l'intera ondata di contenziosi negli Stati Uniti.
Precisamente. Matthew Bergman, che ha fondato il social media Victims Law Center e gestisce più di 1.000 di questi fascicoli, ha rimarcato che questa è la primissima volta in assoluto che un'azienda di social media deve rispondere davanti a una giuria per i presunti danni psicologici causati dal design del suo prodotto sui minori.
E c'è da dire che il banco degli imputati è un po' cambiato prima ancora di iniziare.
C'è stata una scrematura.
All'inizio la causa includeva anche Snap e TikTok, però quelle due aziende hanno preferito un accordo extragiudiziale. Hanno chiuso la questione prima del dibattimento con accordi che restano strettamente confidenziali.
Lasciando sotto i riflettori solo i pesi massimi, Meta, quindi l'ecosistema di Facebook, Instagram e WhatsApp, e Google, che è chiamata in causa specificamente per YouTube.
Il che ci porta al nucleo narrativo. La storia scelta per rappresentare queste 1.600 famiglie è la vicenda di una giovane donna californiana di 20 anni.
nei documenti processuali è identificata come KGM.
Sì, ma l'avvocato dell'accusa in aula si è riferito a lei semplicemente come Kaylee. E la cronologia del suo rapporto con i social è il perno dell'accusa. Dicono che dimostri una negligenza sistematica.
Leggendo i fascicoli, i tempi sono sbalorditivi. Kaylee avrebbe iniziato a guardare video su YouTube a soli 6 anni.
6 anni. E l'ingresso su Instagram risale a quando ne aveva appena 9, nel 2014.
Un dettaglio temporale non da poco, quel 2014.
No, per niente casuale. All'epoca l'app non aveva praticamente blocchi rigorosi o obblighi reali di inserire la data di nascita. Era il Far West da quel punto di vista, una pratica che è diventata standard solo molto tempo dopo.
L'accusa sostiene che questa esposizione così precoce, in una fase dove il cervello è ancora molto vulnerabile e in pieno sviluppo, abbia innescato una spirale di danni.
Danni documentati? Si parla di depressione profonda, dismorfismo corporeo, disturbi alimentari, arrivando fino a ospedalizzazioni psichiatriche.
E se allarghiamo lo sguardo alle altre famiglie, il quadro si fa ancora più cupo, includendo autolesionismo e purtroppo anche suicidi. E qui, guardando la strategia dell'accusa, emerge un parallelo storico che è impossibile ignorare.
Quello con le grandi cause del passato.
Esatto. Stanno ricalcando quasi parola per parola il copione usato tra la fine degli anni 90 e i primi anni 2000 contro l'industria del tabacco.
È un salto logico fondamentale per la giuria. Non dicono, per sbaglio, il prodotto ha fatto male.
Dicono, voi lo sapevate. Attraverso i documenti interni ottenuti in fase di discovery, l'obiettivo è dimostrare che le aziende vendevano consapevolmente un prodotto ingegnerizzato per creare dipendenza, nascondendo i rischi.
E nel caso di Kaylee, sostengono che YouTube non abbia mai fornito un consenso informato alla madre, che abbiano nascosto il fatto che incollare lo spettatore allo schermo, anche se bambino, fosse il vero parametro di successo.
E per tradurre un concetto legale così astratto in qualcosa di viscerale, l'avvocato dell'accusa, Mark Lanier, ha davvero alzato il sipario.
La teatralità nei tribunali americani è tutto. Premiano chi crea immagini memorabili. E Lanier si è presentato con dei semplici cubi di legno, quelli con le lettere per i bambini.
Li ha usati per costruire l'acronimo fondante del caso, l'ABC, che sta per Addicting Brains of Children, ovvero assuefazione dei cervelli dei bambini. Impilare quei blocchi fisicamente davanti alla giuria è un'idea complessa, un'immagine infantile fortissima.
Ma non si è limitato ai cubi. Ha portato anche una piccola Ferrari giocattolo e, attenzione, una mini slot machine da tavolo.
Ed è qui che sferra l'attacco al cuore del modello di Meta e YouTube.
Non costruite app, costruite trappole. È la teoria della dipendenza by design. La slot machine serve a spiegare come lo scorrimento infinito o quella notifica rossa imprevedibile replichino gli stessi meccanismi dei casinò.
Tecnicamente, questo si basa sui programmi di rinforzo al rapporto variabile, quelli studiati dalla psicologia comportamentale di B.F. Skinner. Quando aggiorni il feed tirando verso il basso lo schermo, non sai mai cosa apparirà.
Può essere una pubblicità noiosa o il video perfetto che ti dà una scarica di dopamina.
Quell'imprevedibilità è la chiave. Spinge il cervello, specialmente uno giovane senza freni inibitori sviluppati, a ripetere l'azione all'infinito. Lanier usa la slot per dire che l'algoritmo non è casuale, ma calcola il tempismo esatto per massimizzare questo ciclo neurologico.
Ma aspetta, qui c'è un ostacolo legale gigantesco. Per anni queste piattaforme sono state intoccabili grazie a una legge specifica. Come superano il muro della Section 230?
Questa è la mossa giurisprudenziale più affascinante del processo. Quella legge, che è vecchia quasi quanto Internet, dice che una piattaforma non è un editore. Se un utente pubblica un video diffamatorio, la colpa è dell'utente, non del sito.
È la difesa classica dell'edicola, no? Io vendo solo i giornali, non scrivo gli articoli, quindi non puoi farmi causa se un pezzo è falso.
Un paragone perfetto. E l'innovazione di Lanier sta proprio nell'aggiranare questo scudo. L'accusa non porta in tribunale i contenuti. Non dicono che uno specifico video ha causato il danno.
E cosa mettono sotto processo, allora?
L'infrastruttura. I tubri, per così dire. Il codice, la riproduzione automatica, le notifiche incessanti, i filtri di bellezza. Sostengono che il design stesso, l'interfaccia creata dagli ingegneri, sia un prodotto intrinsecamente difettoso.
Cioè separano il design dal contenuto generato dagli utenti.
Esattamente. Li trattano come produttori di un bene di consumo pericoloso, come se avessero venduto un'automobile con i freni che non funzionano.
Molto ingegnoso. E per difendere l'integrità di questa presunta automobile, si è presentato in aula l'amministratore delegato di Meta in persona, Mark Zuckerberg. E i resoconti descrivono una scena davvero surreale a Los Angeles.
C'era un'attesa spasmodica, aula gremita di giornalisti.
E lui non entra dal portone principale come tutti, viene scortato direttamente da agenti del Dipartimento di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti. Un'atmosfera pesantissima, resa ancora più strana da una regola dettata dalla giudice Cool prima di iniziare.
Una regola molto specifica.
Ha vietato severamente a chiunque di indossare occhiali che registrano. L'ironia è palpabile, visto che Meta ha appena spinto sul mercato i suoi smart glasses fatti con Ray-Ban.
Racconta molto bene il cortocircuito tra la tecnologia di oggi e l'ambiente rigido di un tribunale. Ma la tensione si è accesa subito col faccia a faccia tra l'avvocato Lanier e Zuckerberg.
L'obiettivo di Lanier era chiaro: minare la credibilità del CEO mettendolo di fronte ai suoi stessi documenti interni. Ha fatto sentire un estratto di Zuckerberg al Congresso inizio 2024, dove dichiarava che gli under 13 non sono assolutamente ammessi su Instagram.
E subito dopo è scattata la trappola.
Lanier proietta un'email interna di Meta del 2015. Gli analisti stimavano ben 4 milioni di utenti sotto i 13 anni attivi sui server.
Per capire la proporzione, all'epoca era il 30% di tutti i bambini americani tra i 10 e i 12 anni.
Una cifra enorme. E non è finita, perché Lanier ha mostrato un'altra email scritta proprio da Zuckerberg, sempre del 2015. Lì definiva gli obiettivi aziendali mettendo al primo posto l'aumento del tempo totale trascorso dagli utenti sulle piattaforme.
Cosa che contraddiceva le sue stesse affermazioni pubbliche, in cui diceva di non fare pressioni per massimizzare quella specifica metrica.
E di fronte a queste discrepanze, Zuckerberg come ha reagito?
Con una postura estremamente difensiva, molto evasivo. Lanier ha provato a fargli ammettere una definizione base di dipendenza. Gli ha chiesto se un prodotto che crea assuefazione porta le persone a farne un uso maggiore.
Una domanda semplice.
Ma Zuckerberg ha risposto con un freddo «forse nel breve termine». Non ha concesso nulla. E sulle email interne che parlavano di massimizzare il tempo degli adolescenti?
Ha minimizzato anche quelle.
Sì, ha neutralizzato il colpo con frasi asciutte come «sembra qualcosa che avrei potuto dire» o «è quello che dice il documento». Nessuna spiegazione di contesto.
Lanier è andato a scavare anche nel podcast di Joe Rogan. Ha portato in aula una citazione dove Zuckerberg si vantava di avere un controllo totale sulle quote di voto in Meta, dicendo che così non doveva preoccuparsi di essere licenziato dal consiglio di amministrazione se faceva scelte impopolari.
E in tribunale l'ha subito definita una versione semplificata della struttura di governance per allontanare l'idea che fosse l'unico vero responsabile delle strategie di design.
Ma il culmine visivo dell'interrogatorio è stato un altro e ha richiesto uno sforzo fisico da parte degli avvocati. Lanier ha fatto srotovare un enorme telo di plastica, così grande che occupava mezza stanza.
7 persone per tenerlo in tensione.
E cos'era stampato sopra?
Centinaia, forse migliaia di post estratti dall'account Instagram della ragazza. L'obiettivo non era certo leggerli uno per uno. Serviva a tradurre l'astratto tempo di utilizzo in una massa visiva opprimente.
Per materializzare i dati davanti alla giuria. Far vedere la mole monumentale di ore riversate nell'app.
E quando Lanier ha fatto notare che tecnicamente Meta fosse proprietaria di quelle immagini, la risposta di Zuckerberg è stata di ghiaccio. Ha detto solo: «Non sono sicuro che questo sia esatto».
Arrivati a questo punto dell'analisi, però, è assolutamente cruciale ribaltare la prospettiva. Come dicevamo all'inizio, bisogna guardare la difesa con lo stesso livello di profondità.
Certo, la narrativa dell'accusa è solo metà della storia. E l'avvocato di Meta, Paul Schmidt, ha delineato un controargomento che sposta radicalmente il centro del problema.
Schmidt non nega le sofferenze della giovane, ma ne contesta in modo categorico la causa.
Traccia una linea temporale alternativa. Porta all'attenzione della giuria le complessità dell'ambiente familiare della ragazza e soprattutto gravi episodi di bullismo subiti nel mondo fisico.
Tra i corridoi della scuola, per capirci.
Esatto. È il concetto legale di causa prossima. Schmidt pone una domanda logicamente ferrea. Se togliessimo completamente Instagram dall'equazione, la vita della ragazza sarebbe stata davvero diversa? O avrebbe comunque affrontato quelle sfide legate all'autostima a causa del bullismo reale?
E c'è un pilastro clinico e probatorio fortissimo in questa difesa. L'avvocato Schmidt invita a guardare le cartelle cliniche, decine di referti redatti da professionisti della salute mentale negli anni.
E cosa manca in quei referti?
Manca del tutto la dicitura dipendenza da Instagram. Nessuna diagnosi formale in tal senso.
Questo è uno snodo critico assoluto. La comunità medica e psichiatrica, inclusi i manuali diagnostici ufficiali, attualmente non riconosce la dipendenza da social media con gli stessi parametri formali della dipendenza da sostanze.
È un'area grigia. E la difesa ci punta tutto. Dicono, se non c'è una diagnosi medica formale, come fate a calcolare un danno oggettivo causato dal nostro prodotto?
E anche sulle famigerate email del 2015, la difesa ribalta l'interpretazione. Zuckerberg e il team legale spiegano che nel mondo tech, metriche come gli utenti attivi giornalieri non sono percepite come strumenti di manipolazione.
Sono i parametri vitali di sopravvivenza dell'azienda.
Esattamente come un'emittente televisiva misura lo share, le piattaforme misurano l'engagement. La difesa sostiene che cercare di aumentare il tempo speso sull'app serve semplicemente a offrire un servizio più pertinente e utile.
Zuckerberg ha ribadito che l'idea era creare connessioni sociali di valore e che gli utenti scelgono in totale autonomia come spendere il loro tempo. Se passano ore su un'app è perché ci trovano intrattenimento o utilità, non per colpa di un algoritmo maligno.
E Google si è mossa su una linea simile per YouTube? Il loro portavoce, Jose Castaneda, ha respinto tutte le accuse definendole infondate.
Hanno puntato molto sull'elenco delle contromisure tecniche implementate negli anni. Strumenti per il benessere digitale, i promemoria per fare le pause e soprattutto le impostazioni restrittive per i minori.
Come la disattivazione dell'autoplay dei video per evitare che un bambino guardi passivamente per ore. Vogliono dimostrare che non sono entità statiche, ma sistemi che evolvono cercando di bilanciare engagement e sicurezza.
E questo ci fa capire che il processo di Los Angeles non avviene nel vuoto.
Affatto. Fa parte di una costellazione di cause in tutti gli Stati Uniti, alcune portate avanti non da famiglie, ma da interi distretti scolastici, come sta succedendo nel New Mexico. È lo sforzo legale coordinato più complesso del decennio sul design tecnologico.
Tirando le fila di questa intricata rete di testimonianze e argomentazioni, emerge un quadro lampante. In quell'aula, sotto i riflettori, non ci sono solo le azioni di Zuckerberg o il design di due app.
No, in gioco c'è la validità etica e legale dell'intera economia dell'attenzione.
Quel modello di business basato sul fornire servizi apparentemente gratuiti in cambio dell'elaborazione algoritmica dei nostri dati comportamentali.
E del nostro tempo.
E le ramificazioni di un verdetto contro le aziende sarebbero monumentali. Se una giuria stabilisce che ottimizzare per l'engagement è una forma di negligenza o un danno intenzionale, non si parlerebbe solo di risarcimenti miliardari. Design delle interfacce.
Il concetto stesso di algoritmo predittivo volto a trattenere l'utente verrebbe meno. Porterebbe a una supervisione governativa senza precedenti sul codice sorgente. Sarebbe una nuova era di responsabilità digitale.
E questo immenso scontro legale getta un'ombra lunghissima sul futuro della tecnologia. Il che solleva un interrogativo enorme, una provocazione finale su cui vale la pena riflettere per chi ci ascolta.
Una prospettiva che sposta completamente il fulcro del dibattito.
Già, perché se le cause legali rendessero illegale o economicamente insostenibile il modello basato sull'attenzione, l'infrastruttura di Internet si troverebbe a un bivio epocale. Senza la possibilità di monetizzare il tempo tramite design super attrattivi, l'era del web globale e gratuito potrebbe davvero finire.
Servizi gratuiti potrebbero scomparire, lasciando il posto a un ecosistema frammentato, dominato da abbonamenti a pagamento.
Accessibile solo a chi può permetterselo, creando un nuovo e insormontabile divario digitale. Il rimedio legale non finirà per trasformare in modo irreversibile l'accesso all'informazione globale.
Uno scenario paradossale, davvero. Il verdetto di Los Angeles potrebbe essere la prima tessera di questo inaspettato domino.
Un'eventualità su cui riflettere a fondo. Con questo interrogativo sul futuro della rete si chiude l'analisi di oggi. Grazie per aver esplorato queste dinamiche con noi. Alla prossima!